Ok, allora vado. Buongiorno a tutti. Oggi in data sabato 30 gennaio alle ore 10:07 si apre una nuova seduta del Consiglio Comunale del Comune di Nuova Feltria. Cedo la parola al segretario Masi per l'appello.
Zanchini Stefano.
Presente.
Vannoni Elena Indellanna.
Presente.
Pandolfi Fabio.
Presente.
Rinaldi Luca. Rinaldi Luca. C'era. È sparito? Rinaldi?
Sarà sconnesso forse?
Ci
Adesso
sarà
vediamo.
sconnesso, magari andiamo avanti
Sì.
nell'appello.
Cantore Lorenzo.
Presente.
Alessia Angelica.
Presente.
Guidi Federica. Non c'è. Toni Morena.
Presente.
Botticelli Roberto.
Presente.
Berardi Gabriele.
Presente.
Sebastiani Mirko.
Presente.
Travaglini Silvana.
Presente.
Barbieri Bianca.
Presente.
Rinaldi Luca c'era.
Sta riprovando a collegarsi, Luca, mi ha detto.
Comunque l'avevamo visto, quindi è presente.
Ok, dichiaro valida la seduta. Nomino scrutatori i consiglieri Alessi, Botticelli e Travaglini. Procediamo a questo punto all'analisi dei punti dell'ordine del giorno. Al primo punto, la proposta numero 2 prevede le comunicazioni del sindaco a cui cedo la parola.
Ma non ho oggi comunicazioni particolari, quindi direi di procedere, insomma. Quando, poi rispondo alle interrogazioni della minoranza.
Benissimo, procediamo al punto 2. La proposta numero 4 prevede l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 30 dicembre 2020. La parola nuovamente al segretario Masi per la lettura.
Comunicazione del sindaco, approvazione verbali sedute precedenti del 2/11/2020 e del 30/11/2020, revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, approvazione.
Se non ci sono osservazioni, mettiamo in votazione la proposta e farò l'elenco, chiaramente come al solito. Zanchini?
Presente, sì.
No, favorevole.
Sì, favorevole, scusa.
Vannoni?
Favorevole.
Pandolfi?
Favorevole.
Rinaldi, che in questo momento non so se è collegato. Eventualmente non partecipa alla votazione perché e Cantori sono io favorevole. Alessi?
Favorevole.
Guidi, che non, ah scusate, non c'è. Toni?
Favorevole.
Botticelli?
Favorevole.
Berardi?
Favorevole.
Sebastiani,
Favorevole.
Travaglini e
Travaglini.
Favorevole.
Barbieri.
Barbieri.
Favorevole.
Il Consiglio approva. Procediamo a questo punto, al punto 3, alla proposta numero 3, che prevede l'interpellanza risposta orale presentata dal gruppo consigliare Direzione Futura Nuova Feltria in merito a Campo Sportivo Nuova Feltria. Cedo la parola al gruppo di minoranza per la lettura e poi risponde il sindaco Zanchini.
Sì, leggo io, Sebastiani. Allora, campo interpellanza risposta orale, Campo Sportivo Nuova Feltria. I sottoscritti Gabriele Berardi, Bianca Barbieri, Silvana Travaglini e Mirko Sebastiani, consiglieri comunali appartenenti al gruppo consigliare Direzione Futura Nuova Feltria, premesso che l'impianto sportivo di Via Superga è sempre stato utilizzato fin dai tempi della sua realizzazione per lo sviluppo della pratica sportiva, che l'area dove ha sede l'impianto sportivo di Via Superga è inserito in un contesto urbano di rilevanza strategica per il centro storico di Nuova Feltria. Considerato che ad oggi l'impianto sportivo ci risulta non venga utilizzato in maniera continuativa per la pratica dello sport o per altre funzioni, tutto ciò premesso e considerato, chiedono al sindaco e all'assessore competente come intende utilizzare quest'area e se in prospettiva futura sono previsti interventi di rimodernamento e valorizzazione dell'impianto sportivo.
Rispondo. Zanchini, allora, la risposta all'interrogazione della minoranza non può prescindere dalla visione che questa amministrazione ha del futuro assetto urbanistico di Nuova Feltria e delle progettualità che a tal fine abbiamo in divenire. Come ben sapete, abbiamo partecipato ad un bando di rigenerazione urbana il cui ambizioso progetto prevede una serie di interventi volti a riqualificare l'intera area della stazione come terminal per gli autobus, il recupero di alcuni immobili quali il fabbricato e stazione dell'antico deposito dei treni per destinarli a servizi, centri aggregativi e aule di lettura. Come vi ho anticipato nell'ultimo Consiglio Comunale, abbiamo anche partecipato ad un bando ministeriale denominato Sport e Periferie, avente la finalità di rigenerare, completare e adeguare impianti sportivi esistenti da destinarsi all'attività agonistica localizzati in aree svantaggiate del paese nelle periferie urbane. Si è finanziato questo progetto, mira alla rigenerazione dell'impianto sportivo denominato Campo del Fiume, dove sono già presenti un campo da basket recentemente recuperato grazie alla collaborazione fra amministrazioni, ragazzi del basket e Riviera Banca, un campo da calcio in terra battuta e un fabbricato adibito a spogliatoio, entrambi in avanzato stato di degrado in quanto inutilizzati in maniera programmata e sistematica da circa un decennio. Il progetto prevede la realizzazione di un campo in erba sintetica di dimensioni regolamentari per tutte le leghe di categoria inferiore alla Lega Nazionale Professionisti, un nuovo impianto di illuminazione con proiettori e sorgente LED, nuovi spogliatoi con sistema solare termico in copertura e si sta inoltre procedendo ad individuare nei pressi anche un'area di sgambamento dei cani. Quindi un'immagine futura, no? Dall'alto del nostro paese potrebbe vedere uno svincolo sulla 258 con un nuovo terminal per gli autobus e la riqualificazione dell'immobile della stazione, dei depositi dei treni, eccetera. Un semplice collegamento pedonale con i parcheggi Lovea e Bramante, un polo sportivo con campo da calcio in sintetico e campo da basket entrambi illuminati, nuovi e più ampi spogliatoi, un'area verde polifunzionale, il tutto collegato dalla pista ciclopedonale che corre lungo il Marecchia. E arriviamo quindi all'area dell'attuale campo da calcio oggetto dell'interrogazione. In quell'area, facilmente collegata con il centro del paese, oltre al campo sportivo e agli spogliatoi abbiamo un campo da tennis, l'istituto Primo Guerra, la palestra piscina struttura ormai desueta sia per un fisiologico deperimento, tenuta in sicurezza con continui interventi manutentivi, costruita con materiali che oggi sarebbero vietati, credo che siano rimaste solo due strutture ancora funzionanti, quelle costruite negli anni, non so se sono gli anni 70 probabilmente, forse Gabriele è più preciso su questo, le altre sono state tutte demolite e ricostruite, e sia perché anche sottodimensionata rispetto alle esigenze dell'utenza, sia scolastica che privata. Ci sono poi parcheggi adiacenti assolutamente insufficienti e soprattutto una viabilità in accesso e uscita all'area, definiamola deficitaria se non pericolosa. Un'area quindi che va ripensata profondamente tenendo conto di tutti questi aspetti, dell'importanza di una nuova palestra piscina, e abbiamo già avviato una discussione con la provincia proprietaria della palestra, tenendo conto delle esigenze della scuola, delle richieste della comunità, dell'importanza di avere una struttura come una palestra piscina che richiama persone, famiglie, che sia facilmente accessibile e vicina alle attività economiche del centro, facilmente raggiungibile anche a piedi, della necessità di avere parcheggi adeguati e soprattutto una viabilità in ingresso e uscita dall'area più funzionale e sicura. Un'area talmente importante per il futuro di Nuova Feltria che andrà attentamente valutata e soggetta ad uno studio accurato attraverso una manifestazione di interesse per la progettualità di cui vi terremo sicuramente informati. L'amministrazione raccoglie delle esigenze, dei bisogni, individua criticità e priorità, poi sta ai tecnici dare delle risposte funzionali. È difficile oggi pensare al mantenimento degli stessi volumi e degli stessi spazi scoperti se si vuole veramente riqualificare quell'area. Immagino servirà più spazio per la palestra piscina, più spazio per parcheggi e vie di accesso, aree esterne per campi polivalenti, funzionali anche alle scuole e aree verdi attrezzate. Come per la strada 258, gli amministratori, le comunità, gli imprenditori, in pratica il sistema economico di un territorio evidenziano delle esigenze, poi sta ai tecnici dare risposte su dove e come rispondere a quei bisogni. Prego, fatto io.
Perfetto. Se il consigliere Sebastiani vuole dare un parere, se è soddisfatto o meno della risposta, e poi passiamo alla seconda interpellanza.
Sì, grazie. Grazie Stefano, grazie Sindaco per la relazione. Io capisco che tra l'altro parlare di sport e impianti sportivi in questo momento e l'utilizzo di impianti sportivi è anche complicato, se vogliamo, nel senso che tante discipline oggi sono un po' congelate, soprattutto quelle che riguardano sport di gruppo, no? Sport insieme, e quelli che gravitano attorno all'ambito dilettantistico, che poi è lo sport quello vero, no? Quello che ha anche effetti sul tessuto sociale. È normale che oggi poi gli impianti, diciamo così, in questo particolare momento soffrono un po' di solitudine, passatemi il termine, così come è vero che tante società e associazioni sportive hanno anche delle difficoltà, perché da una parte fanno fatica a svolgere il proprio lavoro, il proprio servizio, e dall'altra magari si devono fare carico anche di gestire degli oneri e dei costi di gestione, di mantenimento di queste strutture. Quindi importante, come faceva riferimento anche Stefano, la vicinanza, no, a queste società, ad ascoltarle, capire le loro esigenze, ad aiutarle anche in questo particolare momento, perché poi speriamo di uscirne presto, no? Sarà molto e sarà fondamentale il lavoro che svolgono e che svolgeranno per tutti noi e soprattutto per il nostro tessuto sociale. Le indicazioni che ha dato il sindaco in merito a quelle che sono delle idee, no, di progettuali e di sviluppo di quell'area, insomma, almeno a me ha fatto piacere sentirle, perché comunque non ero aggiornato così nel dettaglio, devo dire la verità. E mi sembra di avere capito che comunque anche in quell'area verde del campo sportivo verde la destinazione urbanistica, no, quello che si sta ragionando oggi è quello di mantenerla sempre ad uso sportivo, mi sembra di avere capito, magari con una ridefinizione degli spazi e di quanto altro, quindi ecco, già qualche cosa su cui state ragionando e si sta ragionando è in atto. Ovvio, credo che sia ancora in uno stato, diciamo, di ipotesi, no, progettuale. Come dicevi anche tu, Stefano, è chiaro, l'area è particolarmente importante e strategica, ma altrettanto sensibile, no, per la viabilità, per la logistica, per la vicinanza, tanto. Ecco, io intanto ringrazio per questa relazione, però ecco, quello che volevo provare a chiedere se era possibile, visto che comunque il tema è delicato, è sentito, vabbè, a me personalmente, ma credo anche a tanti, sia noi consiglieri di minoranza, ma credo anche, anche da altri soggetti che possono essere interessati, ecco, se si poteva magari anche istituire dei tavoli di confronto, ecco, su questo argomento, magari, ecco, approfondire questi aspetti, dare la possibilità anche agli altri consiglieri di minoranza, non so, nei prossimi consigli, in uno dei prossimi consigli, di poter su questo tema anche approfondirlo, capire anche se oltre questa ipotesi che adesso si sta un attimo valutando, se ci sono anche alternative, quindi se ci può essere anche altre idee che vale la pena approfondire. Quindi ecco, io la richiesta che oggi mi sento di dire è comunque questo: bene che ci siano delle proposte, bene che si stia valutando qualche cosa da fare in quell'area, perché poi la mia esperienza personale mi porta a dire che quando un impianto sportivo perde anche un po' di interesse, no, per tanti motivi, per tante ragioni, il rischio è, adesso l'esempio non è forse calzante, però il campo del Fiume magari in questi anni abbiamo visto qual è stata la sua trasformazione, quindi bisogna fare in modo che queste strutture, questi impianti, anche magari rivisti, però ecco, siano davvero di grande attrazione, no, da parte sia di chi pratica sport, sia delle scuole, visto la vicinanza delle scuole e quanto altro. Quindi ecco, quello che mi sento di chiedere è se c'è la possibilità anche nei prossimi consigli di riaffrontare questo tema, magari approfondirlo. Oggi è un'interpellanza questa, quindi immagino che debba essere una cosa abbastanza rapida. Quindi questo è quella che è un po' la richiesta. Magari ecco, avevamo pensato anche di una di trasformare questa interpellanza in un impegno, non so, mediante anche una mozione, se fosse possibile una cosa di questo genere, giusto per dare peso e in qualche modo, ecco, dare un po', iniziare un percorso di confronto su questo aspetto.
Posso dire? Accolgo, no, dico solo, non so che non si può parlare, accolgo soltanto la vostra richiesta, ne terremo conto, insomma, terremo presente, inizieremo magari un percorso condiviso, insomma, su quest'area, sicuramente.
Benissimo, procediamo a questo punto alla proposta numero 7, al punto 4. E prevede l'interpellanza risposta orale presentata dal gruppo consigliare di direzione Futuro Nuova Feltria in merito a richieste di informazione puntuale sui casi di focolai Covid verificati, verificabili in future strutture pubbliche e nei quartieri del capoluogo e delle frazioni. Nuovamente cedo la parola alla minoranza per darne lettura e risponde nuovamente al sindaco.
Travaglini. Oggetto, interpellanza richiesta orale, oggetto, richiesta di informazione puntuale sui casi dei focolai Covid verificati e verificabili in futuro in strutture pubbliche nei quartieri del capoluogo e delle frazioni. I sottoscritti Gabriele Berardi, Bianca Barbieri, Mirko Sebastiani e Silvana Travaglini, consiglieri comunali appartenenti al gruppo consigliare direzione Futuro Nuova Feltria, premesso che sulla pagina ufficiale del Comune di Nuova Feltria sono esposti dati di positività al Covid nel territorio del nostro Comune, riportanti le seguenti parole: cari concittadini, sulla scia di quel patto di fiducia che ci unisce, vogliamo rendervi edotti delle evoluzioni dei dati Covid nel territorio del nostro comune. Questo è ciò che comunicava il sindaco Zanchini il 29 ottobre. Considerato inoltre che venerdì 15 gennaio il sindaco ha dichiarato ad alta Rimini che la situazione del reparto di medicina dell'ospedale Sacra Famiglia di Nuova Feltria, dove si sono verificati casi di contagi tra gli infermieri e i pazienti, è sotto controllo, con 4 pazienti che si sono negativizzati. Di questi 2 verranno dimessi oggi, lunedì 7 dicembre, un paziente sarà trasferito in lungo degenza per la riabilitazione, un quarto rimarrà ricoverato. Ha dichiarato altresì che nella mattinata sono state sanificate le 4 camere interessate. Una sarà occupata dal paziente negativizzato, gli altri 3 posti saranno a disposizione. Considerato altresì che i tamponi di controllo di soggetti che hanno contratto il coronavirus risulta che siano effettuati all'interno dell'ospedale senza un percorso separato e dedicato, ma comune a tutti, operatori, degenti ed utenti, accertato che i numeri dei contagiati ci risulta che fossero superiori a quelli riferiti dal sindaco e dalla stessa ASL, quantificati in circa 20 soggetti, di cui 10 sanitari e 10 pazienti, riscontrato che la direzione sanitaria ha inviato una propria task force dedicata diverso tempo dopo la nascita del focolaio, ritardando ad adottare immediati provvedimenti ed esponendo a rischio i pazienti e il personale di tutto l'ospedale e non solo del reparto di medicina, ed analogo rischio si verifica a causa dei tamponi di controllo su soggetti positivi effettuati all'interno della struttura ospedaliera. Preso atto che il sindaco, che rappresenta l'autorità sanitaria locale, ha il dovere di rappresentare esattamente le varie situazioni di contagio e di intervenire laddove si verificano situazioni a rischio, tutto ciò premesso, chiedono al sindaco di riferire con una relazione circostanziata sui fatti in questione ed in particolare di conoscere quanti e quali sono state le persone contagiate e il motivo dei ritardi, le ragioni per cui si è provveduto alla sanificazione di solo 4 camere e non dell'intero reparto come previsto in questi casi, ed infine i motivi dell'esecuzione dei tamponi come sopra descritto. Chiedono inoltre al sindaco una puntuale e tempestiva informazione su eventuali altri casi di focolai che si verificano in strutture pubbliche o in agglomerati urbani.
Allora, rispondo, e anche qui per rispondere in maniera puntuale serve una premessa, e cioè che il sindaco ha un determinato ruolo in quella che è la sua veste anche a livello sanitario, e io e questa amministrazione credo lo stiamo realizzando in maniera abbastanza concreta. Abbiamo già incontrato 2 volte il nuovo direttore generale, dottor Carradori, una volta con tutta la direzione dell'azienda ospedaliera e distrettuale insieme a tutti i sindaci per fare il punto sull'ospedale e sui servizi, e a riguardo abbiamo chiesto e ottenuto l'istituzione di un tavolo di lavoro permanente, sindaci e azienda sanitaria. E abbiamo messo come amministrazioni a disposizione, come sapete, la casa residenza anziana per i casi Covid, che ovviamente prima devono eseguire l'ultimo tampone per essere dichiarati guariti e rientrare ai propri domicili. Abbiamo chiesto e ottenuto il punto per i tamponi qui a Nuova Feltria, perché prima i nostri concittadini di tutta la valle dovevano recarsi a Rimini. Stiamo monitorando i servizi e denunciando gli eventuali disservizi sia in ospedale che sul territorio. Tutt'oggi sono i ferri corti con il primario della chirurgia di Rimini Turcarulli, perché riteniamo e ritengo inadeguato l'attività chirurgica, il servizio diciamo chirurgico nel nostro ospedale. Siamo parte attiva e propositiva nel comitato di distretto e nella cabina di regia con la presenza del nostro vice sindaco Elena Vannoni, sempre pronta a dare un prezioso contributo. E in questo momento stiamo dialogando con l'azienda sanitaria per realizzare un punto sul nostro territorio per le vaccinazioni degli ultra ottantenni. Sono circa 1500 ultra ottantenni nell'Alta Valmarecchia che devono essere sottoposti probabilmente nel mese di febbraio o marzo alla vaccinazione. Quando c'è stato il cluster qui in ospedale, venuto a conoscenza di questo, subito interrogato il primario, il dottor Arduini, e comunicato quello che la sua risposta e le decisioni che erano state immediatamente prese. C'è un costante rapporto di comunicazioni con le case residenze anziani, non solo quella di Nuova Feltre, per intenderci, delle Maestre Pie in via Piave, ma anche nel comune di Talamello e nel comune di Sant'Agata Feltrea. È stato costante, credo, e puntuale, lo potete anche verificare, la pubblicazione dei dati, dei report che settimanalmente l'azienda sanitaria ci invia relativamente all'andamento dei casi, dei tamponi, dei ricoveri, quindi vengono pubblicati ogni settimana. E credo quindi che mai come in questa amministrazione siano costanti i rapporti con l'ASL attraverso una forte azione di vigilanza e di pressione affinché siano garantiti servizi e prestazioni. Sappiamo bene che ai comuni però non è affidata l'organizzazione e la gestione dei servizi, quindi il nostro ruolo è un ruolo, come dire, di controllo che i servizi vengano erogati, un ruolo di proposta, un ruolo anche di rivendicazioni. E proprio per questo ruolo io ho subito accolto e trasmesso alla direzione ASL l'interrogazione che voi avete inviato, ricevendo immediata risposta che vado a leggervi. Allora, risposta a interpellanza gruppo consigliare direzione futuro. In merito ai casi di contagio riscontrati al termine dell'anno 2020, si esprimono le seguenti considerazioni. Il primo caso di paziente positivo al Covid-19 che ha dato avvio al cluster presso l'unità operativa di medicina dell'ospedale di Nuova Feltre risale alla fine di novembre 2020. Immediatamente è stata svolta l'indagine epidemiologica e si è riunita la task force formata dalla direzione medica di presidio, il rischio infettivo, i medici competenti, la direzione infermieristica e tecnica, l'igiene pubblica e il direttore coordinatore dell'unità operativa. Sono state prese inizialmente le decisioni di controllare e sorvegliare tramite screening tampone nasofaringeo tutti gli operatori e tutti i pazienti presenti in unità operativa, continuando nel tempo in date prestabilite. In base alle eventuali positività riscontrate, si sarebbero man mano prese ulteriori decisioni. Sono state fornite continuamente raccomandazioni sia tramite mail, sia per telefono, sia con sopralluoghi del rischio infettivo e della direzione infermieristica in loco. Le raccomandazioni riguardavano l'igiene delle mani, l'uso corretto dei